Quindi il discorso che voglio leggere questa sera si intitola Salla Sutta, cioè il discorso sulla freccia, e fa parte del Sanyutta Nikaya, cioè della collezione dei discorsi organizzati secondo argomento. E questo discorso ci aiuterà sia un pochino a ricapitolare alcuni concetti che abbiamo visto relativi a Vedana, cioè alle sensazioni, e alla consapevolezza delle sensazioni, e sia ci aiuterà probabilmente a fare magari qualche piccolo collegamento in più fra quello che abbiamo potuto scoprire durante la nostra meditazione di oggi e l'insegnamento del Buddha, no? E infine ci sarà una frase finale che vi fa anche capire un pochino la prospettiva di questo insegnamento. E prima quindi di leggerlo, e poi vedremo insieme i punti salienti, vi anticipo che il termine pali con cui si esprime, si parlerà di sensazione dolorosa, no? O sensazione spiacevole. Chiamiamola dolorosa, ma sappiamo che ha tante sfumature, può andare da qualcosa di molto lieve a qualcosa di molto intenso. È chiamato dukkha vedana, cioè questa parola dukkha unita a vedana è una sensazione dolorosa, come contrapposta alla sensazione piacevole e alla sensazione neutra, ok? Ma c'è un altro modo, un altro senso in cui si parla sempre di dukkha, ed è quel termine che voi trovate nell'enunciazione delle quattro nobili verità, quando si parla della cessazione di dukkha, di andare al di là di dukkha. E in questo caso qui non sta parlando, ha un'accezione un po' diversa, lo capirete man mano che riflettiamo sul discorso, cioè qui non sta parlando di non sentire più sensazioni spiacevoli e di sentire solo sensazioni piacevoli. Il Buddha, no? Ci sono diversi casi che vengono riferiti nei discorsi antichi in cui per esempio ha mal di schiena. No, si dice provava queste dolorose sensazioni, infatti si stende, eccetera, sul suo mantello e chiede al suo assistente di tenere lui il discorso di Dhamma. E c'è chi può. Ubi Maier. Oppure, no, quando sta per morire, molto anziano, si dice proprio, dice, no, il mio corpo è tenuto insieme come un vecchio carretto tenuto insieme da corde, eccetera, provo tante sensazioni spiacevoli, cioè solo quando entro in una meditazione profonda di un certo tipo sono in grado di non sentirle, no? Quindi è chiaro che quando poi si parla di andare oltre dukkha, libero da dukkha, dovremo imparare a capire che c'è un altro senso, un senso trascendente, no? Quindi che cos'è in questo caso la libertà dalla sofferenza, che è la prospettiva a lungo, come dire, ad ampio respiro di questo cammino, che non è proverò solo sensazioni piacevoli o neutre. Sì? Quindi vi ho semplicemente un po' adesso annunciato la direzione di questo discorso, il quale mette a contrasto due figure tipiche dei discorsi antichi. La prima è chiamata la persona ordinaria che non conosce gli insegnamenti e la seconda figura è chiamata il nobile discepolo che conosce gli insegnamenti. E la contrapposizione fra queste due figure serve spesso nei discorsi per far capire, non tanto per tipizzare due individui, non so, Pinco che è il nobile discepolo e Pallino che è la persona ordinaria, ma per mettere in scena, diciamo così, quelli che sono il modo di sentire, di reagire del tutto normale, ordinario, quindi in questo caso non ci sono connotazioni morali, se no altrimenti la figura sarebbe chiamata quella dello stolto. La figura dello stolto mette in scena la persona che persegue il proprio tornaconto, per esempio ai danni dell'altro o con metodi sbagliati. Invece la persona ordinaria, lo vedrete subito, mette in scena quelle che sono le reazioni comuni di chiunque, di tutti noi, quindi non una persona particolarmente inconsapevole. Il nobile discepolo che conosce gli insegnamenti, Arya Savaka, mette in scena, no? E qualcuno che ha avuto già, come dire, che ha abbracciato questo cammino con un senso di chiara visione dei suoi fini e dei suoi mezzi, ma che si sta, come dire, addestrando, sì? E quindi ci fa vedere gli effetti della pratica, gli effetti della comprensione, cioè in che modo quindi approccia le cose. Sì? Quindi è importante dirlo perché non è che, quindi è chiaro che noi se pratichiamo siamo invitati da questo tipo di insegnamento a aspirare a vedere le cose dal punto di vista del nobile discepolo, però la cosa importante da capire è che non può essere una sorta di scelta volontaria, cioè quello che mette in scena è la trasformazione possibile che si opera attraverso la pratica e la comprensione. Sì? Oh, e l'altro punto importante che voi noterete mentre leggo è che in questo discorso quello che si fa è notare il collegamento che c'è fra sensazione piacevole, spiacevole e neutra. Perché prima oggi le abbiamo vedute nella loro, come dire, singolarità, abbiamo imparato in qualche maniera a cercare di metterle a fuoco, abbiamo visto una serie di cose e abbiamo anche accennato al fatto che vi sono quelle che abbiamo definito tendenze latenti, sì? O annusaia, e qui si chiarirà meglio in che cosa consistono e che sono in qualche maniera come delle inclinazioni che arrivano col kit, diciamo, cioè essere nati in questa forma con un certo tipo di apparato mentale fa sì che naturalmente, quindi quando non, la persona ordinaria significa che non ha subito una trasformazione, un addestramento, per sua natura quello tende a essere la reazione, che poi questa reazione si traduca in qualcosa di visibile o che sia soltanto a livello più subliminale, poco conta. Siccome ci sono delle ripetizioni, tenderò a riassumerlo un pochino e poi metterò il link al testo completo sulla pagina del blog relativa a questo ritiro, così. Ma molti di voi già conoscono questo sutta e magari hanno una buona traduzione italiana, meglio così. Io qui ho sotto mano la traduzione dal pali all'inglese di Bhikkhu Bodhi e quindi io la renderò in un italiano così mentre lo leggo. Allora, Bhikkhu, la persona ordinaria, non educata, prova una sensazione piacevole, una sensazione dolorosa. Una sensazione né dolorosa né piacevole. Il nobile discepolo, che conosce gli insegnamenti, anche lui prova una sensazione piacevole, una sensazione dolorosa, una sensazione né dolorosa né piacevole. E allora, qual è la distinzione? Qual è la differenza fra il nobile discepolo che conosce gli insegnamenti e la persona ordinaria? Sì, tutti e due provano una sensazione spiacevole, una sensazione piacevole, una sensazione né piacevole né spiacevole. Picco, quando la persona ordinaria è toccata da una sensazione dolorosa, si rattrista, si addolora e si lamenta. Piange battendosi il petto, entra in confusione. Prova due sensazioni, una sensazione fisica e una sensazione di origine mentale. Immaginate che trafiggano o colpiscano un uomo con una freccia e immediatamente dopo lo colpiscano con un'altra freccia. Cosicché quest'uomo proverebbe una sensazione che è provocata dalle due frecce. Allo stesso modo, quando la persona ordinaria è toccata da una sensazione dolorosa, ripete, ha quelle reazioni anche mentali che dicevamo, cioè si rattrista, si rammarica, si lamenta, si addolora, eccetera, eccetera, E quindi di conseguenza prova queste due sensazioni, una fisica e l'altra di origine mentale. In altri termini, i due termini pali sono kaya, kaika e cetasika. Kaya, sapete, è il corpo. In questo caso è inteso come l'intera presenza fisica, cioè è una sensazione dolorosa che è data, per esempio, no, da una lesione o da una malattia, da un impatto doloroso. Quest'altra cetasica significa di origine mentale, cioè è la seconda freccia, la seconda sensazione procurata da quel tipo di reazione mentale. Sì? E quindi il combinarsi di questi, diciamo, effetti cumulativi è paragonato dal Buddha come l'essere colpiti a rapida distanza da due frecce. Ora entra in un'analisi più dettagliata e dice, sempre la persona ordinaria, quando è toccata dalla sensazione dolorosa, resiste alla sensazione dolorosa. Dunque, al di sotto di questo, sottinteso contatto, no? Vi è la tendenza latente alla resistenza alla sensazione spiacevole o alla sensazione dolorosa. Ed essendo toccato da una sensazione dolorosa, no? Si gratifica, è gratificato dal piacere dato dagli oggetti sensoriali. Cioè ricerca, diciamo così, conforto, gratificazione, no? Nel piacere dato dagli oggetti sensoriali. Per quale motivo? Perché la persona ordinaria non conosce nessuna via d'uscita dalla sensazione dolorosa che non sia il piacere sensoriale. Nel momento in cui gioisce, gode e si gratifica del piacere dato dagli oggetti dei sensi, che cosa sottende a quell'attività? La tendenza latente all'avidità verso la sensazione piacevole. Quindi questa persona non comprende così come veramente è, cioè non comprende come realmente si presenta queste cinque cose, cioè l'origine, il venire in essere, l'emergere, il sorgere, lo svanire, la gratificazione, l'inconveniente e la libertà nel caso di queste sensazioni, cioè né dal punto di vista, non le comprende né relativamente a quella dolorosa né relativamente a quella piacevole. E quindi, nella misura in cui non comprende queste cose, cioè non comprende il sorgere, il cessare, in che consiste la gratificazione di questo, ma anche in che consiste il suo inconveniente e in che consiste la libertà dalla sensazione piacevole e da quella dolorosa, dice, nella misura in cui non lo comprende, la tendenza latente all'ignoranza, cioè all'ignorare, alla inconsapevolezza in relazione alla sensazione né piacevole né dolorosa, sottende a questo contatto. Cioè l'ignorare queste cinque cose, no? È, diciamo sì, nella misura in cui lo ignora, è presente questa tendenza latente all'ignoranza nei confronti della sensazione né piacevole e né spiacevole. E quindi se prova una sensazione piacevole, dolorosa o né piacevole né dolorosa, la prova vincolato, la prova congiunto. Samyutto vuol dire proprio congiunto, vincolato. E quindi questa persona ordinaria, non educata, è vincolata a nascita, vecchiaia e morte. È vincolata alla tristezza, al lamento, al dolore, al dispiacere, alla disperazione. È vincolato a dukkha, cioè alla sofferenza. Ora, quando il nobile discepolo che conosce gli insegnamenti entra in contatto, è toccato da una sensazione dolorosa, non si rattrista, non si addolora, non si lamenta, non piange battendosi il petto e non va in confusione. Prova una sola sensazione nel corpo, ma non prova quella di origine mentale. Immaginate che un uomo venga colpito da una freccia, ma non venga colpito subito dopo da una seconda freccia, così che quell'uomo provi una sola sensazione che è procurata da una freccia. Essendo toccato da quella sensazione dolorosa, non resiste, non oppone resistenza a quel contatto. Poiché non resiste, la tendenza latente alla resistenza nei confronti della sensazione dolorosa non lo sottende. Non si diletta, quindi non ricerca la gratificazione del piacere sensoriale. E per quale motivo? Perché il nobile discepolo conosce una via d'uscita dalla sensazione dolorosa che è alternativa o diversa dal piacere sensoriale. Dunque la tendenza latente all'avidità nei confronti della sensazione piacevole non sottende a quel contatto. In altri termini, poi dopo sorge magari una sensazione piacevole, perché il contatto sensoriale è piacevole, ma nella misura in cui, no, non è stata afferrata come tentativo di fuga da quella sgradevole, la tendenza latente all'avidità non lo sottende. Cioè c'è una chiara consapevolezza. E poiché il nobile discepolo comprende, così come veramente è presente, l'emergere, cioè l'origine, il dileguarsi, la gratificazione, l'inconveniente e la libertà relativamente a queste sensazioni. E dato che comprende queste cose, la tendenza latente all'ignoranza verso la sensazione né piacevole né spiacevole non lo sottende. Se prova una sensazione piacevole, spiacevole o neutra, la prova svincolato. Quindi questo è un nobile discepolo che è svincolato dalla nascita, dalla vecchiaia e dalla morte. È svincolato o libero dalla tristezza, dal lamento, dal dolore, dallo scontento e dalla disperazione. È svincolato o libero da dukkha, io dico. Ecco qua.